Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.
Alle 8 della sera, il racconto delle cose e dei fatti. Eugenio Montale, di Franco Croce.
Nell'ultima puntata dell'Otto della Sera, dedicato alle poesie di Montale nella fase centrale della sua poesia, avevamo letto una poesia che figura oggi come prima poesia del quarto libro di Montale, Satura. Avevamo cioè letto Botta e risposta 1, la poesia delle stalle di Augia, dove Montale raccontava in chiave grottesca la sua prigionia del fascismo come prigionia in un mondo stercorario, le stalle piene di sterco del mito eracleo di Augia, e dove Montale raccontava anche la sua sconfitta, la liberazione che porta sì a uscire dallo sterco del fascismo, ma non porta una vera libertà. Per cui egli spiegava alla fanciulla che lo aveva interrogato che egli era in qualche modo vincolato sempre a questa esperienza storica negativa, che la fanciulla sapeva ormai tutto del suo prima e del suo dopo, e che sapeva anche che non può nascere un'aquila da un topo. Il quarto libro di Montale parte da questa consapevolezza, la consapevolezza che il mondo per Montale non è più quello tragico, ma è quello deludente di un dopoguerra che non ha mantenuto le grandi promesse, e che quindi la scrittura di Montale non sarà più quella tesa, disperata ed eroica delle grandi poesie della Bufea, e non sarà nemmeno quella di un truculento grottesco delle stalle di Augia, ma una scrittura più discorsiva, più arresa. È un Montale che sconcertò, dopo un lungo periodo di silenzio, sconcertò i suoi lettori. L'altissimo poeta di una poesia indecifrabile e suprema, che diventava un poeta discorsivo, un poeta amaro come sempre, ma senza, si sembrava, l'attenzione eroica, agonistica che aveva caratterizzato la Bufea. Di questo tono, la poesia che leggiamo oggi, La Storia, è un esempio molto importante e molto indicativo. La poesia è divisa in due parti. Una prima in cui si spiega tutto il negativo della storia, una specie di lezione di antistoricismo. E la seconda dove si annuncia che in realtà esistono delle eccezioni dentro al rovinoso operare della storia. Ma poi si spiega che queste eccezioni non sono delle vere eccezioni, sono anch'esse delle eccezioni deludenti. È il tema della delusione che Montale, della delusione politica che Montale ha avuto dalla liberazione, della delusione nei riguardi di ogni privilegio, di ogni eccezionalità che il Montale vecchio ha rispetto anche alla storia della sua vita, ai grandi miti che lo hanno tenuto vivo nonostante tutto negli anni dell'orrore della prigionia delle stalle di Augia. Park the car at the side of the road. You should know time's tide will smother you. And I will too. When you laugh about people, this is so very lonely, their only desire is to die. But I'm afraid it doesn't make me smile. I will.
wish I could laugh. But that joke isn't funny anymore. It's too close to home and it's too near the bone. It's too close to home and it's too near the bone.
La storia, prima parte. La storia non si snoda come una catena di anelli ininterrotta. In ogni caso, molti anelli non tengono. La storia non contiene il prima e il dopo, nulla che in lei borbotti a lento fuoco. La storia non è prodotta da chi la pensa e neppure da chi l'ignora. La storia non si fa strada, si ostina, detesta il poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario e la sua direzione non è nell'orario. La storia non giustifica e non deplora. La storia non è intrinseca perché è fuori. La storia non somministra carezze o colpi di frusta. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. Un antistoicismo radicale che nega ogni senso alla storia, ogni progresso alla storia, e al cui centro sta la singolare immagine del cambiare di binario. La storia non va poco a poco, non procede né recede, si sposta di binario, come se la realtà del vivere noi uomini dentro la storia non solo fosse insensata, senza una lezione per noi, ma fosse anche non compatta, sempre legata a salti, a percorsi non coincidenti, a binari diversi. La vecchia immagine preistoricistica della storia magistra vitae è qui fortemente negata. La storia non è magistra di niente che ci riguardi. E d'altra parte è negato anche la consapevolezione che il sapere dell'insufficienza della storia possa essere un modo per reagire ad essa. Accorgersene non serve a farla più vera e più giusta. La protesta contro come controva il mondo non serve a ribaltare il mondo. Sembrerebbe un totale pessimismo. Ma poi, com'è nei modi discorsivi di questo Montale, di questo quarto Montale, c'è una seconda strofe che parla anche delle eccezioni. Seconda parte. La storia non è poi la devastante ruspa che si dice, lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C'è chi sopravvive. La storia è anche benevola. Distrugge quanto più può. Se esagerasse, certo sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie, non compie tutte le sue vendette. La storia gratta il fondo come una rete a strascico, con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Qualche volta si incontra l'ectoplasma d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. Ignora di essere fuori, nessuno gliene ha parlato. Gli altri nel sacco si credono più liberi di lui.
Up your own birthday party just by showing up one year late.
La storia non è poi la devastante ruspa che si dice. Lascia sottopassaggi, cripte, buche e nascondigli. C'è chi sopravvive. La storia è anche benevola. Distrugge quanto più può. Se esagerasse, certo sarebbe meglio, ma la storia è a corto di notizie. Non compie tutte le sue vendette. Allora, Montale s'accorge che in realtà la forza distruttrice della storia ha anche dei limiti. Forse è persino una posizione autobiografica. Montale ha vissuto l'età delle due grandi guerre mondiali, ha vissuto l'età delle tirannidi e si è salvato. Si è salvato, ha in qualche modo salvato anche la sua dignità. Non si è piegato ai padroni della storia. La storia non è quindi una devastante ruspa, come si dice. Montale ama qui prendere sempre le immagini non illustri, non immagini alte, ma immagini quotidiane, la ruspa, la rete a strascico dei pescatori, ma una rete a strascico che ha alcuni buchi. La storia quindi non compie tutte le sue vendette, ma si badi. Nella paradossale prospettiva di Montale, questo non è un bene. La storia è benevola perché distrugge quanto più può. Se esagerasse, certo sarebbe meglio. Purtroppo la storia è a corto di notizie. Montale sembra paradossalmente pensare, e poi lo spiegherà nella seconda strofe, che avrebbe più senso la storia se non ci fossero le eccezioni, se ci fosse un compatto dominio della distruzione. E perché? E perché se delle volte si incontra sì l'ectoplasma di uno scampato, di qualcuno che è riuscito a sottrarsi alla tirannide della storia. Ma non, chi è salvo? Lui, Montale, salvo dall'omaggio ai tiranni, salvo dalla distruzione della storia, non sembra particolarmente felice. E gli altri, quelli che sono prigionieri nella trappola, sembrano più liberi di lui, si credono perlomeno più liberi di lui. La storia gratta il fondo come una rete a strascico, con qualche strappo e più di un pesce sfugge. Qualche volta si incontra l'ectoplasma d'uno scampato e non sembra particolarmente felice. Ignora di essere fuori, nessuno gliene ha parlato. Gli altri nel sacco si credono più liberi di lui. Il vecchio sogno di Montale giovane di trovare l'anello che non tiene si è in qualche modo realizzato. Perlomeno Montale può immaginare che ci sia qualcuno che possa salvarsi. Ma quello che al Montale di Ossi di Seppia sembrava un privilegio, ora non è un privilegio. Non si è felici perché si è salvi. Non si è felici perché si è salvato la propria dignità. In qualche modo gli uomini che sono intrappolati dentro il cammino della storia sono, si credono, più liberi di chi è davvero libero. La poesia finisce perciò ancora più amaramente di quanto non finiva la sua prima parte. Là il conoscere l'insensatezza della storia non è uno strumento per lottare. Qui addirittura la salvezza dalla forza rovinosa della storia non porta consolazione. Rare volte, sia pure con un sorriso, come qui, rare volte si può trovare in Montale un pessimismo più totale di questo.
that it's time. Now that the hour hand is landed at the end. Now that it's real. Now that the dreams have given all they had to lend. I want to know, do I stay or do I go? And maybe try another time. That I be leaving in the fairest of the seasons.
La paradossalità del discorso di Montale. Se la storia esagerasse nelle distruzioni, sarebbe meglio. E la radicalità del suo pessimismo. La storia non ha senso, e a sapere che non ha senso non serve a nulla, quello che ha detto nella prima parte. La storia ha delle eccezioni, ma le eccezioni non danno reali privilegi, quello che ha detto nella seconda parte. Questi elementi hanno certamente un grosso fascino, e tuttavia il lettore sente che la vera vocazione di Montale è un'altra, non quella di una negatività compatta, ma quella di ricercare, nonostante tutto, minuscoli spiragli, in una condizione diversa da quella delle tensioni sacre della bufera, ma in una condizione di sacralità sminuita, ma che pure deve vibrare ancora nella sua poesia. Tanto è vero che il libro Satura si compone di tutta una serie di poesie sul versante della storia, tutte tese a celebrare il negativo, a prendere in giro le illusioni degli uomini, e alcune altre poesie che in qualche modo tendono a fare un discorso negativissimo in quello, pessimistissimo anch'esso, ma più complesso. E sono poesie che Montale segnala con il gioco delle botte risposta 1, 2 e 3. La botta risposta 1, quella della stella energia che apre Satura, e botta risposta 2 e botta risposta 3 che ne punteggiano alcuni elementi fondamentali, e che poi esalta di più nella grande poesia L'angelo nero, che subito i lettori di Montale hanno riconosciuto come la più bella, e che Montale ha collocato non a caso proprio nel bel mezzo, nel puntuale centro della seconda parte di Satura, Satura 2, quasi a indicarne l'esemplarità. E sono appunto botta risposta 1, l'abbiamo letta, botta risposta 2, botta risposta 3 e Angelo Neo le poesie che leggeremo nelle prossime puntate. Bisognerebbe però anche leggere tutto quanto il libro di Satura, perché il pedale sul tipo della storia, cioè il pedale non dei discorsi più complessi, che sono quelli delle botte risposta 2, 3 e dell'angelo neo, ma quello della predicazione multipla della vanità della vita, questo pedale è un pedale insistito e che in qualche modo dimostra la sua efficacia, vive nel gioco continuo delle variazioni, in una specie di vena opposta dal Montale di sempre. Il Montale precedente è un Montale di poche poesie, pensate quante poche sono le poesie del secondo libro, delle occasioni, e che pure è il libro della prima maturità di Montale. Invece qui un Montale che parla tante volte e che deve in qualche modo parlare tante volte, perché diventi persuasivo questo suo umor nero, questo suo scetticismo totale, radicale, quello della Satura, deve essere predicato più volte, spiegato all'infinito, come se davvero Montale non si rassegnasse mai a tanta sconsolato scetticismo e avesse bisogno sempre di ripeterselo, salvo poi i grandi momenti in cui scoprirà un discorso più complesso, e sono appunto i grandi momenti di cui ci occuperemo nelle prossime puntate.
alle 8 della sera. Eugenio Montale di Franco Croce. Regia di Angela Zamparelli.
Ti piace Radio 2? Seguici su Twitter e Facebook.